Eccoci tornati in diretta, siamo in compagnia di due amici che grazie in realtà a Eleonora, tutto questo contatto è grazie a lei, Filippo e Matteo della pagina Chi ha paura del buio, ciao.
Ciao.
Sono in collegamento Skype, quindi ci potrebbero essere dei ritardi, ma non vi preoccupate, sta funzionando tutto quanto. Vi volete presentare da voi? Prego, siete liberissimi.
Ottimo. Chi allora, inizia? Prima di tutto manca il terzo del progetto, che è Lorenzo Colombo, che per impegni non è con noi questa sera. E appunto io e Filippo facciamo parte, siamo innanzitutto ex compagni di università, quindi amicizia di lunghissima data, ventennale, e appunto siamo amministratori di questo progetto di divulgazione che ha paura del buio, attivo sui social, quindi in particolar modo Facebook e Instagram ormai da anni, e ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l'astronomia, la scienza dello spazio, l'esplorazione spaziale, con delle puntatine anche alla climatologia, visto che in tema di global warming siamo sempre molto attuali, purtroppo. Quindi una pagina, diciamo, che si occupa di queste discipline un po' a tutto tondo da ormai tanto tempo. Quindi siamo tre astrofisici, appunto io e Filippo eravamo ex compagni di università, Lorenzo poi lui più giovane per fortuna sua, e quindi niente, la passione ci ha condotto a occuparci anche di divulgazione scientifica.
Vi faccio subito una domanda, giusto per sapere un po' com'è l'aria della divulgazione scientifica. C'è stato un cambiamento negli ultimi tempi, nel senso ci sono più persone interessate o ci sono meno persone interessate? O ci sono più persone, più detrattori? Questo proprio in linea generica.
Detrattori di cosa?
Detrattori della scienza, sai, un po', cioè, ce n'è una certa schiera di detrattori scientifici a tutto tondo, dai terrapiattisti che sono un po' quelli più stupidi e più banali, ma insomma se ne trovano un po' a destra e a manca, ecco. Leggevo oggi uno di quei commenti piuttosto stupidi in cui uno diceva tutta la fisica è tutta falsa, la teoria della relatività è tutto falso, ma perché fanno studiare questo tipo di informazioni, che poi solitamente il commento sotto era infatti a questo l'hanno bocciato all'esame di fisica. Insomma.
Probabilmente l'hanno bocciato anche al battesimo, sì. Però vabbè. No, beh, non so se è una bella domanda, non so se ci sono più detrattori oggi rispetto a qualche anno fa. Sicuramente sono molto più visibili, si fanno sentire molto di più, hanno a disposizione mezzi che 20 anni fa non c'erano, e quindi li sentiamo parecchio e sono ovunque, e probabilmente hanno anche molto poco da fare nelle loro giornate, perché gli piace passare molto tempo a litigare. Sicuramente man mano che passa il tempo, quello che si percepisce è che ci sia sempre più fiducia nei confronti della scienza come impresa collettiva, ecco, per migliorare il benessere dell'uomo, dell'umanità. E il problema è che appunto tante volte il progresso scientifico va a toccare alcune paure primitive che esplodono appunto in maniera molto violenta. Lo stiamo vedendo anche, vabbè, con la pandemia, sì, che è tuttora in corso. Quando si tocca la paura, l'uomo regredisce allo stadio primitivo. Sì.
Va a cercare certezze un po' ovunque. Vi abbiamo chiamato, diciamo, come argomento principe, poi ovviamente siamo liberi un po' di spaziare a destra e manca, perché in questo momento, insomma, nelle ultime settimane ci sono state un paio di missioni spaziali piuttosto, insomma, visibili, che hanno avuto anche parecchia risonanza. È un po' di tempo che non c'era così tanto movimento, fermento rispetto al mondo spaziale. Voi che cosa avete seguito ultimamente?
È vero, confermiamo, c'è stata un po' di novità ultimamente per quanto riguarda l'esplorazione spaziale. Non che ci sia mai stato un calo, in realtà, è che è un po' sono cambiate è cambiata la tipologia di missione. Fino a qualche anno fa avevamo le grandi missioni di esplorazione spaziale, da Cassini che ha visitato Saturno, a New Horizon, Plutone, Rosetta che ha visitato una cometa, eccetera. Mentre oggi stiamo assistendo sempre di più a missioni il cui compito è prelevare campioni da altri corpi celesti e riportarli a Terra per uno studio più approfondito, e è una cosa che non si fa da tanto tempo. I primi campioni sono stati prelevati di altri corpi celesti, sono stati prelevati solo nel 69 con le missioni Apollo, ok? E adesso sta diventando un po', non dico una moda, però stiamo vedendo sempre più missioni così. La missione Hayabusa 2 giapponese ha appena riportato a Terra un campione di campioni di un asteroide, okay, che ha visitato negli anni scorsi. Lo stesso accadrà con la sonda Osiris-Rex europea che tra un paio d'anni farà lo stesso con un altro asteroide, e poi ci sono in programma missioni di sample return, okay? Cioè di riportare a casa i campioni prelevati anche addirittura per Marte in un futuro prossimo. Quindi c'è parecchio movimento, ecco.
Hayabusa, ricordiamo, era partita nel 2014, quindi è un po' che si sta addirittura, insomma, è un po' che si è pensato di iniziare queste missioni, che poi alla fine fondamentalmente, almeno questo è quello che ricordo io, non ci sono state altre missioni simili, cioè vado, prendo, torno.
Vado, prendo, torno c'è stato, ci sono stati degli esempi, degli antesignani, cioè per esempio Hayabusa 1, cioè la precedente sempre della JAXA, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, che aveva fatto un po' la stessa cosa con l'asteroide Itokawa, però sono passati ormai più di 10 anni da quando i campioni sono ritornati. E quella era stata una missione parzialmente fallimentare, e invece Hayabusa 2 è andato quasi tutto perfettamente. Poi vabbè, c'è stato per esempio, ricordo la missione Stardust della NASA, che all'inizio degli anni 2000 ha prelevato materiale dalla coda di una cometa, la Wild 2, e poi l'aveva riportati a Terra scoprendo delle cose assolutamente inaspettate su questi oggetti che provengono dalla periferia del sistema solare. Però appunto posso citarti qualche esempio, ma pochi, mentre ora sta proprio essere partita l'onda lunga delle missioni il cui compito è riportare a casa campioni. E un po' lo scopo è sia scientifico, però sia anche un po' economico, perché naturalmente noi vogliamo, cioè guardiamo agli asteroidi, alla Luna, a Marte, eccetera, anche con un'ottica di colonizzazione in futuro, non prossimo, magari più a medio termine, però siamo interessati allo studio di quei corpi anche per questo motivo.
Parlavi prima della missione Osiris, giusto?
Sì.
Che cosa, se ci puoi dire qualche cosa in più, quando partirà, cose di questo genere, oppure
vuoi andare tu, Matteo, che sennò parlo solo io.
Ora, la missione Osiris Rex è principalmente della NASA, e è partita in realtà già nel 2016, l'8 settembre, e ha già fatto anche l'incontro ravvicinato con il proprio obiettivo, che è questo asteroide Bennu. Bennu è un asteroide abbastanza grosso, siamo su intorno ai 500 metri di diametro. L'asteroide che ha visitato la missione Hayabusa 2 giapponese è un po' più grande, sui 900 metri circa. Siamo comunque su belle rocce, rocce belle grandi. Tra l'altro Bennu è un asteroide cosiddetto
strambo.
Near Earth. Near,
è un po' strambo, non era che aveva una forma un po' strana, no?
Sì. Bennu e Ryugu, che sono questi due asteroidi di cui appunto Ryugu è stato visitato da Hayabusa 2, Bennu dalla sonda Osiris Rex, hanno questa forma abbastanza squadrata, è come un rombo un po' bitorzoluto, è appunto un asteroide Near Earth, quindi sono quegli asteroidi che orbitano vicino alla Terra e che hanno una certa probabilità di impatto nei prossimi secoli. Probabilità è molto molto bassa.
Sì, ecco, infatti volevo mettere questa precisazione per gli ascoltatori, dove si parla di oggetti vicini stiamo parlando ancora di molto molto lontani in scala umana, e quando si parla di probabilità molto molto bassa, così insomma le distanze e le probabilità sono insomma altre scale di valori, giusto?
Molto inferiore all'1%, e in ogni caso non farà passaggi pericolosi nei prossimi secoli, farà dei passaggi ravvicinati a qualche migliaia di chilometri, ma in tutta sicurezza. Quindi, però vanno comunque continuamente monitorati questi oggetti, perché la loro orbita non è sempre stabile come quella dei pianeti. Passando in mezzo a corpi molto più grandi, che sono appunto i pianeti, l'orbita a lungo andare, nel corso dei secoli, può avere delle modifiche molto molto piccole, che però possono essere sufficienti appunto nel corso di secoli o migliaia di anni a creare un eventuale pericolo per il pianeta, per i pianeti, in questo caso per la Terra. Però per il momento siamo assolutamente
sicuri. Siamo sicuri, insomma. Mancherebbe solo l'asteroide, come si dice.
Sì, esattamente. Questa sonda il mese scorso si è appoggiata proprio sull'asteroide Bennu, ha raccolto un campione di suolo, dovrebbe essere anche probabilmente superiore al chilo, vedremo poi quando arriveranno a Terra, ed è ripartita alla volta della Terra, dovrebbe arrivare tra appunto un paio d'anni circa, quindi vedremo, sarà estremamente importante. Come ha detto Filippo, gli obiettivi sono molteplici, il primo è quello di vedere meglio di cosa sono fatti gli asteroidi. Questo è un asteroide in teoria che è molto vuoto dentro, ha molta aria all'interno della roccia, e serve per capire quindi meglio anche come difendersi, perché se sappiamo esattamente di cosa sono fatti sappiamo anche meglio come difenderci in futuro. Serve per capire le origini del sistema solare, perché gli asteroidi sono rocce spaziali che sono rimaste intatte da quando si è formato il sistema solare, quindi studiarle ci dà importantissime informazioni sull'origine del sistema solare, quindi e poi appunto eventuali sfruttamenti minerari che saranno il futuro dell'economia spaziale.
Ovvio. Senti, mandiamo un pezzo musicale e poi continuiamo questa chiacchierata verso lo spazio, va bene?
Certo.
Ok, ci andiamo a sentire i Public Service Broadcasting, questa è Go.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point.
Okay, all flight controllers gonna go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent.
We're off to a good start. Play it cool.
Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guides, go. Control. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's
pilots hang tight and look for landing radar.
Keep the chatter down in this room. T1, stand by. T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro,
stay.
Vito,
stay.
Guidance,
stay.
Control,
stay.
Calcom,
stay.
GNC,
stay.
Ecom,
stay.
Surgeon,
stay.
Retro,
go.
Vital,
go.
Guys,
go.
Control,
go.
Falcon,
go.
GNC,
go.
Econ,
go.
Surgeon,
go.
Retro,
go.
Vital,
go.
Guys,
go.
Control,
go.
Retro,
go.
Vital,
go.
Guys,
go.
Roll,
go.
Public Service Broadcasting Go, qui a Radio Città Aperta, questo è Cats and Jammer, continuiamo la nostra chiacchierata con Filippo e Matteo della pagina Chi ha paura del buio. Abbiamo parlato di raccolta di campioni da comete, da asteroidi, qualcun altro ha raccolto dei campioni in questi giorni, sono i cinesi con la loro, insomma, la loro missione Chang'e, che dovrebbe essere la dea della luna. Sì, mi sembra che
sì, è la Chang'e, la destra cinese della Luna. Il nome, infatti, lo usano per tutte le missioni lunari cinesi. Sì.
Si pensa abbiano fatto? Si pensa perché, insomma, parlavamo prima anche fuori onda del fatto che i cinesi non è che proprio condividano tantissimo le informazioni che hanno e né che tipo di missioni fanno, giusto?
Un po' è la loro cultura e un po' è anche il fatto che le operazioni spaziali cinesi sono militari e quindi sono coperte da segreto militare, mentre nel mondo occidentale questo non è più vero, le operazioni spaziali sono pubbliche, ecco, sono civili, quindi non c'è segreto di Stato, mentre con la Cina, con i lanci cinesi è sempre un problema perché appunto sono coperti da segreto e quindi le informazioni arrivano quando vogliono, insomma, è un po' un problema, però è stato un po' un debutto per la Cina perché è la prima volta che ha lanciato con successo una missione proprio il cui obiettivo è riportare a terra campioni, in questo caso della Luna. Chang'e 5 è la quinta missione Chang'e e il 23 novembre.
Pronto? Ti abbiamo perso? Matteo? Filippo?
Mi sa che abbiamo perso Filippo.
Ehi, mi sentite?
Sì.
Ora sì?
Sì, vai.
Ok. Non so in che punto mi abbiate perso. Comunque, sì. Il 23 novembre è partita Chang'e 5 con destinazione l'Oceano delle Tempeste sulla Luna. E l'obiettivo era proprio raccogliere almeno 2 kg di campioni di regolite del suolo lunare per poi riportarli a terra. È la prima volta che la Cina progetta, realizza e lancia con successo una missione di questo tipo. Prima non l'aveva fatto mai, non l'avevano mai fatto. L'ultimo ritorno di campioni lunari risale alla metà degli anni 70, sì, l'avevano fatto gli americani. E chiaramente i cinesi non stanno a guardare mentre la space economy insomma si appresta a diventare una realtà internazionale e pian piano piantano le loro bandierine, che sono metaforiche ma sono anche reali.
Sì, sono anche reali, l'hanno piantata davvero. Sì, ho postato sulla pagina di Cats and Jammer la foto appunto della bandiera cinese sulla Luna.
Esatto, del resto se gli americani hanno piantato le loro, hanno il diritto anche i cinesi di piantare la loro bandiera. In effetti, insomma, è una delle poche foto che sono,
sì,
sono
trapassate, sì, sì.
Ed è abbastanza, insomma, significativa, emblematica dei tempi che corrono. Poi, appunto, la missione è dotata di un velivolo, di un modulo che è in grado di decollare dalla superficie della Luna, e lo ha già fatto. Ha intercettato un orbiter, cioè sostanzialmente una sonda in orbita attorno alla Luna, hanno attraccato in modo automatico, e ora il tutto con a bordo i campioni prelevati sono stati rimandati a terra, e ci metteranno un po', ma verso il 16 o 17 dicembre dovrebbe tornare tutto sul suolo terrestre, e vedremo poi cosa hanno raccolto
e se ce lo diranno soprattutto. Una cosa, allora, due domande. La prima è c'è ancora qualcosa di interessante sulla Luna, oppure siamo ancorati a quell'idea, insomma, di fine anni 70, che tanto ormai è un sassone di sabbia inutile e non ci interessa più niente? Diciamo, motivo per quale, da un punto di vista di comunicazione, è stato detto che non valeva più la pena andarci?
Certo, però erano gli anni 70.
Esatto.
Una è tornata assolutamente nella top list delle priorità di ogni agenzia spaziale, proprio perché i tempi sono di nuovo maturi per sfruttare la Luna in un modo che abbia senso da un punto di vista economico, perché naturalmente mandare esseri umani sulla Luna implica dei costi esagerati, anche dei rischi di eventuali perdite umane che non sono giustificati, non sono sostenibili, a meno che non ci sia una qualche motivazione forte dietro. Nell'ambito della corsa allo spazio e quindi della guerra fredda, la motivazione c'era ed era sostanzialmente, insomma,
politica,
comunque politica, strategica. Terminato quello, non c'è stato più interesse a spendere tutti quei soldi per mandare esseri umani sulla Luna. Adesso l'interesse c'è di nuovo, proprio perché i tempi sono maturi per incominciare a sviluppare il know-how necessario per colonizzare in maniera permanente o semipermanente altri corpi celesti. Diciamo che le sfide sono ancora tante, ma siamo in grado di affrontarle, e quindi nessuno vuole rimanere senza una fetta di torta, ecco. Ed è per questo che la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, l'anno scorso ha annunciato la partenza del programma Artemis, che è destinato a portare nuovi esseri umani sulla Luna, diciamo nell'arco di questo decennio, il decennio degli anni 20. Ecco, la data che hanno fornito alla NASA è il 2024, di ritorno di esseri umani, tra cui diciamo la prima donna sulla Luna e il prossimo uomo sulla Luna. Non sappiamo se queste date verranno rispettate, probabilmente no, comunque l'intenzione c'è ed è seria, ecco.
I prossimi passi, parlavi dei prossimi passi di esplorazione, si sente parlare sempre di un unico grande passo, che è un po' quello al quale tutti tendono, che è ovviamente è il pianeta rosso, Marte. Come siamo messi da quelle parti?
Allora, Marte è un obiettivo estremamente interessante, non solo ovviamente per l'immaginario collettivo, no? Perché Marte è sempre stato visto come il prossimo obiettivo dell'esplorazione spaziale umana, cioè con proprio uomini in carne e ossa su Marte, ma appunto anche negli ultimi anni è sempre stato oggetto di esplorazione massiccia. Attualmente ci sono dei robottini della NASA su Marte, ci sono un sacco di sonde in orbita sempre attorno a Marte, e quest'anno la NASA ha mandato, a fine luglio è partito un nuovo robot, questi robottini con le ruote, quello che adesso attualmente in funzione si chiama Curiosity, che sta esplorando il cratere Gale, che è un antico lago salato ovviamente estinto, e quindi questo robottino Curiosity sta raccogliendo prove proprio dell'esistenza di acqua miliardi di anni fa su Marte. Ormai ne siamo certi, e quindi il prossimo passo è cercare veramente eventuali tracce di vita passata, non di vita attuale, molto poco probabile, però di vita passata assolutamente sì, perché appunto Marte aveva tanta acqua. È stata mandata, è partita a fine luglio questo nuovo robot della NASA che si chiama Perseverance, e arriverà il 18 febbraio del 2021 e avrà un sacco di compiti. È una missione incredibile che fa parte di una missione ancora più incredibile. E i compiti principali che avrà questo robottino saranno quelli di atterrerà innanzitutto, anche in questo caso, in un'antica foce di un fiume che si metteva in un antico lago, quindi analizzerà tutta questa parte di depositi sedimentari antichi con la speranza di trovare tracce di vita passata. Ad esempio dovrà ricercare cose come le stromatoliti, che sono queste rocce che si generano dall'interazione di minerali con microbi. Avrà un robot, un elicottero, un drone attaccato alla pancia, che rilascerà dopo un paio di mesi di esplorazione e farà i primi tentativi di volo su un corpo diverso dalla Terra. Questo è fondamentale, soprattutto in ottica esplorazione umana, perché i droni aiuteranno i futuri astronauti a esplorare zone impervie come canyon o montagne. Avrà un esperimento a bordo che sarà quello di catturare l'anidride carbonica dell'atmosfera di Marte, perché l'atmosfera di Marte è al 96% composta da anidride carbonica, per estrarre ossigeno. E l'ossigeno, di nuovo, sarà fondamentale in ottica esplorazione umana, sia per ricavare il propellente per i razzi, perché attualmente una parte è ossigeno liquido, sia per produrre ossigeno proprio per gli astronauti. Avrà anche un altro scopo, quello di raccogliere dei campioni di suolo marziano e lasciarli in una zona della superficie, che ovviamente verrà ben identificata con coordinate precise. Perché qual è l'idea? L'idea è quella di mandare nei prossimi anni, nel prossimo decennio, altre sonde, altri robottini su Marte che raccoglieranno questi campioni lasciati dal robot Perseverance, con l'obiettivo proprio di riportarli sulla Terra. Infatti la missione è partita quest'anno, Perseverance, è la prima di tre missioni che vanno sotto il nome di un'unica missione molto grande che si chiama Mars Sample Return, cioè ritorno a Terra di campioni di suolo marziano. È una missione incredibilmente ambiziosa che vedrà poi anche la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Europea con le prossime due missioni, e che, se avrà un buon fine, sarà di straordinaria importanza. Immaginate poter analizzare campioni di suolo marziano qua sulla Terra, anziché farlo da decine di milioni di chilometri di distanza, comandando in remoto dei robottini che fanno loro in loco le analisi chimiche, hanno degli strumenti tecnologici avanzati, però capite bene,
sempre limitati comunque.
Una cosa è farlo, esatto, sono limitati in spazio e in quantità di analisi che possono fare. Immaginate portarli sulla Terra, farli analizzare da dei veri chimici, dei veri geologi, dei veri scienziati in carne e ossa, nei laboratori che abbiamo qua a Terra.
Ovvio.
Oltretutto, riportare campione a Terra, così come è avvenuto per la Luna e come avverrà per gli asteroidi, permette di conservare dei piccoli campioni anche per i decenni futuri, per poterli analizzare con le nuove conoscenze che abbiamo acquisito nel frattempo e con le nuove tecnologie che verranno sviluppate. Tant'è che quest'anno sono stati aperti dei campioni della Luna riportati dalla missione Apollo. Quindi è di straordinaria importanza, una missione straordinariamente ambiziosa, sia da un punto di vista scientifico che in ottica futura, proprio per sperimentare queste nuove tecnologie che serviranno agli esseri umani che sbarcheranno su Marte.
Perfetto, guarda, mettiamo un'altra canzone e poi così, e dopo ci salutiamo, se per voi va bene. Non vi voglio trattenere oltre, potremmo parlare per troppe ore forse.
Perfetto, va bene.
Ci andiamo a sentire Lim, questa è Comet.
Thank you.
Questa era Comet dei Lim, Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer. Siamo ancora in compagnia di Filippo e Matteo della pagina Chi ha paura del buio. Dunque ragazzi, voi fate come vostro principale canale per conoscere le vostre attività, qual è la pagina Facebook?
Facebook e Instagram, e poi facciamo anche le nostre dirette in contemporanea su Facebook e sia anche su YouTube, dove abbiamo un canale. Però i canali principali sono Facebook e Instagram, le dirette anche YouTube.
Dirette seguitissime, io ho seguito le ultime proprio per informarvi. Anche Eleonora, che è qua, che è silente però c'è, ha seguito tutte le ultime vostre dirette. Sono molto molto interessanti, veramente un bel lavoro di divulgazione. Lavoro di divulgazione che fate anche tramite, avete anche un libro.
Sì.
Sì, è uscito a maggio di quest'anno, si chiama Se tutte le stelle venissero giù, è edito da Rizzoli e ci sta dando grandi soddisfazioni perché insomma dopo svariati mesi dall'uscita è ancora nel podio, diciamo, della classifica di Amazon, per cui insomma ci fa piacere vedere insomma l'affetto di tutte le persone che continuano a comprarlo nonostante continuiamo a spammarlo a destra e a sinistra da mesi e mesi.
Vabbè, è giusto. Anche un ottimo regalo per Natale. Adesso questa la dovevo dire, scusate, ma fa proprio parte del periodo.
Esatto, me l'hai rubata di bocca.
E comprate la versione fisica perché è meglio, perché i libri meglio carta, odore e cose del genere. Bisogna dire anche questo, no? Scusate, questo fa parte del vecchiume che c'è un po' dentro di me, il piacere della carta.
E dà una soddisfazione particolare.
Sì. Anche se effettivamente, se volete, potete anche acquistare il formato digitale, poi così potete avere 10.000 libri tutti quanti all'interno di un unico oggetto e quindi questo vi consente di leggere di più invece che ridurvi a poche cose. Quindi insomma, diciamo che la lettura è sempre ottima, ottima cosa. Ragazzi, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa?
Salutiamo Lorenzo che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, lui è un terzo di Chi ha paura del buio, quindi ciao Lorenzo.
Salutiamo anche noi Lorenzo, ma comunque se volete per ospitate qua c'è sempre posto, sia fisicamente, noi siamo a Roma, magari se passate da queste parti e magari è finito anche la pandemia, ben volentieri, altrimenti altri collegamenti si possono sempre fare, insomma qua tutti sono i benvenuti, quasi tutti i benvenuti, ci sono anche quelli cattivi.
Quando volete, noi siamo disponibili.
Va benissimo, grazie mille, grazie a Filippo e Matteo della pagina Chi ha paura del buio, seguiteli su Facebook, noi continuiamo con un po' di musica.